Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Anche quest'anno la crisi ci ha reso più belli. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Consentiteci la battuta per anticipare il tema dell'approfondimento dedicato questa settimana al mondo della cosmesi, che continua a registrare dati incoraggianti. Scopriremo quali sono le tendenze del momento in fatto di make-up e trattamenti di bellezza. Nello spazio grande distribuzione torniamo poi a parlare di condivisione e commercio e per il focus sui trend di pop science, quando la scienza fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
A New York il prezzo dell'aperitivo sale o scende come in borsa, decide il mercato. All'Exchange Bar and Grill a determinare i prezzi di cibo e bevande è la domanda dei clienti. Anche a Milano l'unione fa la forza. Sul sito di acquisto collettivo tuangon.it ci si può unire ad altri consumatori per prenotare una cena, una degustazione, il trattamento in una spa o un taglio di capelli dal parrucchiere. Se si raggiunge il numero di clienti fissato, si spunta un prezzo di favore. Il modello è quello dell'americano Groupon, ormai attivo in una quarantina di città. Niente carne il lunedì è il nuovo precetto di San Francisco. Il Veggie Day, il giorno vegetariano, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Supervisori della metropoli del Golden Gate. L'invito, contenuto in una risoluzione, è rivolto a tutti i cittadini, alle scuole e ai ristoranti, perché mangino vegetariano almeno il primo giorno di ogni settimana. Arriva Liligo.it, versione italiana di Liligo.com, primo motore di ricerca europeo specializzato nei viaggi. Il Google dei viaggi effettua ricerche tra più di 250 siti di agenzie di viaggio, linee aeree, compagnie low cost e tour operator alla ricerca dell'offerta migliore. Nelle sue 6 versioni conta oltre 1 milione di utenti al mese. Il comitato che riunisce le maison e i viticoltori dello Champagne ha deciso di adottare una nuova bottiglia standard, più leggera ed ecologica. Peserà 65 grammi in meno e ridurrà di 8.000 tonnellate le emissioni di CO2 della filiera.
La borsa della spesa.
Rossetto non si rinuncia nemmeno in tempi di crisi, tanto che si parla ormai comunemente di lipstick index, indice rossetto appunto, ad indicare la tenuta dei consumi cosiddetti consolatori nei periodi difficili. È successo nella Grande Depressione dopo la crisi del 29, nel dopoguerra, nel post 11 settembre e anche adesso. Anticrisi e antidepressivi, i cosmetici insomma, resistono numerosi in borsetta. Lo rivelano gli ultimi dati Unipro, l'associazione italiana delle imprese del settore.
Cresce il mercato cosmetico italiano. Nel 2009 i consumi interni sono aumentati dello 0,3%, superando quota 9 miliardi di euro, nonostante le flessioni registrate nei canali professionali, saloni estetici e parrucchieri, e i rallentamenti dei mercati esteri, export meno 9,8%, che pesano sui fatturati delle aziende. Crescono soprattutto le vendite di cosmetici nella grande distribuzione, più 2,6% con un valore di oltre 4 milioni di euro, e proseguono con trend costanti anche nelle farmacie ed erboristerie. Cede quote invece la profumeria, che resta comunque il secondo canale dopo iper e supermercati. Boom per le vendite porta a porta, che registrano una crescita superiore alla media. Tra i prodotti, quelli per il corpo mantengono il primato, mentre sono in calo i prodotti per il viso, scalzati al secondo posto da quelli per capelli. Dagli shampoo ai balsami, passando per creme, schiume e gel, sono cresciuti proprio in conseguenza della crisi dei parrucchieri.
Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Al make-up invece non si rinuncia. Dal trucco per gli occhi, più 1,6%, ai rossetti e lucide labbra, più 1%, con un boom dei prodotti per le mani, più 6,9%, trainato dagli smalti, più 13%, il prodotto che ha registrato in assoluto la crescita maggiore nel 2009.
Coi tuoi peccati succede sempre.
la tendenza più forte del momento è sicuramente quella legata alla sostenibilità ambientale. I due punti forti del look sono i capelli e le unghie, ci dice Aureliana De Sanctis, amministratore delegato di Sogecos, la società che organizza Cosmoprof, il salone internazionale della cosmesi e della bellezza che si tiene a Bologna, come ogni anno, dal 16 al 19 aprile.
C'è, secondo noi, trasversalmente una grande ricerca dell'impatto di questo settore sull'ambiente. Non è più una tendenza, ma ormai è un vero andamento economico di mercato. Tantissimi prodotti che quindi rispettano tutta questa filiera dell'organico naturale del bio. Il ritorno dello chignon vuol dire anche un po' ritorno al classico, che dopo un momento un po' particolare di crisi economica come questo si è visto anche sulle passerelle comunque milanesi e newyorkesi, quindi gli chignon rientrano in quest'ottica. La tendenza ad utilizzare le unghie come accessorio moda e quindi addirittura cambiare il colore delle proprie unghie rispetto a come si è vestiti piuttosto che a situazioni particolari dal giorno alla notte. Noi vediamo ad Hong Kong ad esempio, l'Asia, ma soprattutto anche l'America, sono aree dove i nail bar sono diventati dei veri e propri spunti economici addirittura per alcune profumerie, per alcuni acconciatori e per le spa. Per cui sono due settori assolutamente da tenere in considerazione altissima.
Fenomeno del momento nel mondo del make-up, i tutorial, i video didattici sui social network per spiegare come applicare perfettamente un rossetto, un eyeliner, un ombretto. Accanto ai video delle principianti ci sono quelli di famose make-up artist e anche le aziende hanno capito la potenza commerciale del fenomeno, cavalcandolo per il lancio di nuovi prodotti.
Ciao ragazze, allora oggi sono andata per questo trucco, è abbastanza colorato.
Tra le italiane spicca Clio, la sentite in sottofondo, vera e propria star del web, seguitissima dalle adolescenti.
Il look è finito, spero vi piaccia. Ciao!
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, torniamo a parlare di acquisti e servizi collettivi partecipativi.
Nel commercio sta facendo discutere uno strano termine, condivisione. Per molti osservatori, forse un po' troppo precipitosi, è da addebitare a internet, soprattutto ai social network, alle sue community e ai milioni di blog. La condivisione ha però molti altri aspetti, molto più quotidiani e, se proprio volete, banali. Il car sharing, ad esempio, a cui si è aggiunto recentemente il bike sharing, che spopola nelle grandi metropoli e adesso anche in Italia. Forse però molti ascoltatori non sanno che in diverse città della nostra penisola diversi municipi hanno autorizzato a costruire orti per coltivare frutta e verdura che funzionano nello stesso modo. Nei paesi del nord Europa la condivisione ha altre forme storia. I condomini ospitano lavanderie comuni che tutti i residenti possono utilizzare pagando una modesta quota. Addirittura molti palazzi sono dotati di cucine comuni dove si possono celebrare anniversari e feste. La condivisione ha altri aspetti, per così dire, a latere. Sono in molti ad utilizzare ad esempio le tessere per comprare nei cash and carry della metro. Molti consumatori poi fanno acquisti in comune comprando carne, verdura e frutta, ma anche abbigliamento per bambini, e si riconoscono nei cosiddetti gruppi di acquisto solidale. Il commercio, lo avrete capito, ha nel termine condivisione una grossa chance. Può diventare l'attrattore della vita del quartiere, ben oltre il suo ruolo merceologico. Una possibilità però ancora poco sfruttata.
Essere e avere.
Avrete sicuramente riconosciute, erano le sigle di alcune delle serie TV più famose legate al mondo della medicina e della scienza in generale. Sono la spia della tendenza protagonista del focus sui trend della settimana, tendenza che abbiamo chiamato pop science, quando la scienza diventa pop. Ad accompagnarci nell'analisi c'è come sempre Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie e buon pomeriggio.
Dai festi Festival della Scienza alla Nutriceutica, dalla cosmesi tecnologica fino al successo di trasmissioni e pubblicazioni di divulgazione scientifica, la scienza ormai è uscita dai laboratori ed è diventata un fenomeno di costume che contagia molti aspetti della vita di tutti i giorni. Patrizia.
Sì, continua il viaggio della scienza verso il costume, per così dire, quindi verso il quotidiano. Allora, da un lato c'è sempre più accesso alle notizie scientifiche attraverso la rete e i blog, e accanto a internet però abbiamo anche riviste diventate quasi popolari come Wired, quindi che escono dalla loro nicchia per specialisti, e poi anche la televisione, in particolare appunto le serie TV, che hanno contribuito, anche se non direttamente, però a divulgare un vero sapere scientifico, anche se poi quello ha altri spazi, appunto come dicevi, Festival della Scienza frequentatissimi, ma anche cose più leggere, non so, gli aperitivi scientifici ai musei piuttosto che appunto le feste, eventi nei musei. E quindi tutto questo ha in qualche modo stimolato l'interesse e la passione per la conoscenza, o anche solo la curiosità verso quei temi ostici o quelle discipline appunto hard della scienza, come la meccanica quantistica o le teorie matematiche o quelle sullo spazio-tempo, eccetera. E quindi da Lost, l'isola che non c'è ma c'è in un universo parallelo, a Flash Forward appunto sul tema del warp, delle pieghe spazio-tempo, fino a Fringe, tutte queste serie devono il loro successo proprio a questi temi scientifici che interessano sempre più il grande pubblico. Ma ce n'è una in particolare, la serie The Big Bang Theory, è una sitcom che è diventata, siamo alla terza stagione ed è un fenomeno di culto, è particolarmente centrata su questi temi, racconta appunto la vita quotidiana di quattro giovani scienziati. In ogni puntata si vede la lavagna di Sheldon, uno dei quattro, e quindi in ogni episodio c'è un'equazione matematica diversa. Le equazioni sono scritte tutte da David Salzberg, un professore di fisica e astronomia all'Università della California, e appunto è lui che provvede anche a scrivere i dialoghi che i personaggi effettuano. Questo è un esempio per dire che il fascino legato a quella che è popular science, no? Scienza popolare, è proprio legato all'idea di scoprire chiavi di lettura e spiegazioni alla complessità del nostro universo. Spiegazioni che, almeno nei loro rudimenti, ma questo è il taglio pop, sono sempre più alla portata di tutti. Ed è proprio la divulgazione scientifica, però con taglio cinematografico, documentaristico assolutamente inedito e anche geniale, il progetto di Isabella Rossellini, che ha girato con lei protagonista, che di volta in volta interpreta un'ape gigante, una zanzara o altri animali, appunto dei documentari sull'accoppiamento del mondo animale. Hanno questi documentari un'estetica, diciamo, più vicina ai Teletubbies che a Super Quark, quindi è un taglio questo molto interessante. Si trovano su YouTube, sono geniali, bellissimi, e tra l'altro anche non proprio per bambini. Qualcuno li ha definiti porno green. Sempre in rete abbiamo Lab Bratz, delle strisce a fumetti sulle avventure sempre in laboratorio di due scienziati, molto divertente. Il fumetto proprio come linguaggio, come modalità divulgativa, si presta moltissimo, quindi la scienza a fumetti è un nuovo filone che cresce, molto interessante. Avevamo già citato un paio d'anni fa il libro di Giorello, appunto, che usava questo linguaggio. Passiamo alla scienza legata ai supereroi. A Brooklyn, precisamente a Park Slope, si può entrare da Superhero Supplies, il negozio aperto da Dave Eggers, uno scrittore famosissimo che ha anche aperto una scuola di scrittura creativa proprio lì, in cui si possono acquistare gadget e accessori da supereroi necessari a sconfiggere la propria nemesi. Quindi abbiamo lo spray invisibile, la pozione per la superforza, le pastiglie per una mente brillante e i cubi di antimateria. Naturalmente è esplicitamente ironico, ma è un approccio appunto pop alla scienza e anche alla fantascienza, passando dai supereroi. Tecnologia e scienza non possono non essere accoppiate. StarMap è l'applicazione per iPhone che sta andando alla grande, fornisce grazie a un dispositivo bussola una bellissima mappa della porzione di cielo stellato verso la quale si punta il cellulare. Per apprendisti astronomi, per chiunque voglia osservare tecnicamente il cielo, la volta stellata.
E c'è anche chi spiega le coincidenze della vita con le leggi sulla probabilità. È un grande divulgatore, ex professore di matematica e informatica, ora giocologo, si chiama Ennio Perez. Un mondo di coincidenze, il suo ultimo libro, ecco che cosa rivela in sintesi.
Dai sogni premonitori ai numeri sfortunati, dai giochi enigmistici ai trucchi di maghi e astrologi. La soluzione è unica e si trova nelle leggi della probabilità, grazie alle quali i matematici spiegano le coincidenze e smascherano superstizioni e profezie. Molti degli eventi che sembrano soprannaturali sono in realtà frutto del caso. Fra le innumerevoli situazioni insignificanti che accadono ogni giorno, è matematico che ce ne siano alcune molto improbabili, ma pur sempre possibili.
Patrizia, notizia di qualche giorno fa sul Corriere della Sera: l'algoritmo del gossip. La sapienza studia la velocità del pettegolezzo. Al di là del merito della questione, che abbiamo tra l'altro affrontato recentemente nella puntata che abbiamo dedicato proprio al gossip, il titolo è sicuramente d'effetto. La matematica, la scienza si occupano ormai di molti aspetti comuni.
Sì, dobbiamo sottolineare che un rischio della scienza pop è quello della banalizzazione, della semplificazione travisante. Esce a giugno, proprio in Italia, per Bruno Mondadori, un bestseller del genere, appunto Popular Science, intitola La cattiva scienza. L'autore è Ben Goldacre, è un medico britannico che, irritato dai moltissimi, a suo dire, travisamenti delle evidenze scientifiche riportate sui giornali quasi quotidianamente, si è proposto come giornalista al Guardian proprio per disconfermare queste informazioni infondate che lui considera bad science, scienza cattiva. Si chiama così la sua rubrica, così come il libro. Quindi dai videogiochi che rendono stupidi, al tè bollente che fa venire il cancro, agli effetti collaterali dei vaccini, Ben smonta la cattiva divulgazione, soprattutto quella fatta dai media mainstream, soprattutto in tema di salute, di cibo, contribuendo a costruirne una buona. C'è sempre più accesso, ma c'è sempre anche più informazione infondata. Già uscito, siamo sempre sui libri, nella fine 2009, un libro per capire e spiegare invece cose, diciamo, meno serie, più inessenziali, come La fisica del tacco 12, è proprio il titolo di questo testo divertente di Monica Marelli. Il sottotitolo è Il libro che spiega perché la scienza è un gioco da ragazze, è necessariamente ironico, è una rassegna di curiosità scientifiche con delle connessioni inedite fra dieta e termodinamica, tra la molecola di cheratina, la forma del fusillo e la struttura del capello riccio, e poi spiega appunto la scomodità del tacco rispetto alla zeppa, parla di shopping, insomma di micro casi quotidiani un po' banali ma un po' anche glam, scientificamente spiegabili e spiegati da questo divertente punto di vista femminile. Poi abbiamo la scienza, prima parlavamo di supereroi, anche degli antieroi, una raccolta di saggi a cura di Robert Arp, che è un insegnante di filosofia all'Università del Minnesota, si intitola South Park e la filosofia, ovvero come la filosofia e la scienza incontrano la cultura pop, i cartoni animati, e vengono trattate appunto in South Park, talvolta con un rigore inaspettato. Naturalmente tutto è visto sempre con gli occhi sovversivi e blasfemi dei protagonisti, e nelle ormai 14 serie realizzate ricorrono tantissimi temi scientifici, dalla genetica al trattamento delle cellule staminali, l'uso delle fonti energetiche alternative e ancora l'intelligenza artificiale. Un'analoga operazione è quella dell'italiano Marco Malaspina, giornalista scientifico, autore del libro La scienza dei Simpson.
Cosa c'è di nuovo a...
Arrivano da New York le ultime tendenze in fatto di scienza, consumi e dintorni. Ce le racconta la nostra Urban Watcher di Miami, Alessia Zampano. Bentornata Alessia.
Grazie, buon pomeriggio. Chi l'avrebbe mai detto che dal centro di Manhattan si possono vedere le stelle? Pare che l'osservazione della volta celeste sia diventata l'ultima mania dei newyorkesi, che l'hanno eletta nuova pratica socializzante. Da qualche tempo, infatti, appassionati, conoscitori, ma soprattutto gente comune, semplicemente curiosa dell'argomento, si danno appuntamento agli eventi organizzati dalla AAA, l'Associazione degli Astronomi Amatoriali, in giro per gli spazi pubblici della città, dal Central Park al Prospect Park di Brooklyn, e in concomitanza con particolari fenomeni galattici. Protagonista di una di queste ultime nottate cosmiche, chiamiamole così, è stata la High Line, la vecchia linea ferroviaria sopraelevata che attraversa il centro della città e che è stata recentemente recuperata e trasformata in un percorso verde. Per placare la sete di conoscenza dei convenuti, durante queste osservazioni collettive, un esperto impartisce una lezione sulle celestiali meraviglie del cielo di New York.
Grazie Alessia. Patrizia, è un processo questo della divulgazione, della democratizzazione, possiamo dire, che non riguarda solo la scienza, si estende all'arte, mi viene in mente anche la musica impegnata, il teatro. Possiamo inquadrare il tutto sotto un unico filone in qualche modo?
Sì, come filone, come direzione sì, poi con dei gradi diversi di velocità, diciamo, di ingresso nelle nostre vite, nei nostri lifestyle, quindi meno il teatro, di più la musica, l'opera, appunto, l'arte che è già entrata nel mondo delle merci e un po' già più per strada. Comunque sì, la direzione è quella della democratizzazione dell'accessibilità. La scienza ha già trovato, in questo senso, è diventata popular perché ha già trovato i punti d'ingresso nei nostri stili di vita contemporanei. Pensiamo alla casa, possiamo trovare piccoli soprammobili prisma che rifrangono la luce naturale che catturano dalle finestre e proiettano degli arcobaleno in casa, oppure mini proiettori che riproducono la volta celeste sul soffitto e diventano dei piccoli planetari domestici. Ma poi anche i profumi e le creme personalizzate fatte col nostro DNA, fino ai cibi funzionali, alla nutriceutica, ma anche alla nutrigenomica, che di nuovo lavora sull'incrocio tra funzionalità e genetica del singolo organismo, eccetera. Quindi dai gioielli ai gadget alla moda, la scienza è diventata popular proprio perché entra pesantemente nel nostro quotidiano, non solo come conoscenza, come sapere a cui possiamo avere sempre più accesso, ma proprio anche come merce, come oggetti, come prodotti.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa potrete riascoltarla e scaricarla come tutte le precedenti dal nostro sito radio24.it, andate nella sezione programmi. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.